dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Lunedì 22 aprile 2019, nel giorno della madre terra, povero pianeta inquinato dalla microplastica, l'unica scelta valida per ridurre il footprint ecologico è rimanere tranquilli in casa e chiacchierare di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dalle Mi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno studio pronto per la diretta di Pasquetta, Massimo De Santo.
E dallo studio Ubuntu aggiornizzato di Milano Isola, Michele Di Maio.
Di Maio, ci fai soffrire tu con questi pre-trasmissione portati.
Tu ci fai soffrire.
Perché oramai il fisso lo accendo praticamente solo per Digitalia, e quindi io l'avevo acceso lunedì scorso, avevo fatto il mio aggiornamentino a Ubuntu 19.04, che è l'anno di Ubuntu sul desktop.
Sì, è l'anno di Ubuntu nei podcast.
Beh, magari compra Spotify. E niente, l'ho riacceso oggi completamente dimenticato di quello che era successo. E niente, ovviamente non funzionava. Non fu Skype. Pare che ci siano dei problemi con la nuova versione di Skype. E infatti, solo andandola a installare da linea di comando, usciva un messaggio che dice: vuoi installare la versione classica che magari ti funziona, e non quella giornata. Quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Due problemini per non farci mancare mai niente con la periferica audio. Però dai,
10 minuti. Sei come una versione classica di Ubuntu, di Skype.
Così c'è scritto. L'ho aggiornata col flag classico.
E con un utente diverso dal solito, perché non ti ricordi la password del tuo utente?
Questo è un po' grave.
Ragazzi, non faccio il login su Skype.
Un password manager, anni. No.
Ce l'ho il password manager, sì. Però non mi salva qui, la password di un'applicazione.
Te la scrivi tu, puoi imputarla a mano. Scommetto che il backup ce l'hai su block notice. Tutte le prescrizioni del corretto digitaliano vanno a ramengo, si
scoprono. E non il blocco note, proprio il blocco note.
C'ha proprio il blocco note a
di
casa,
carta,
quello giallo,
gli uni e gli zeri, il suo backup
appoggiato sul tavolino, no?
Esatto. Esatto. E poi compra queste cose su AliExpress. Cos'è sta roba dei fagioli neri?
Tra lì la meraviglia delle traduzioni dei cinesi.
Questa
che credo sia. No, sì. In realtà ora che ci penso, perché avevo pensato potesse essere una traduzione di BIM. Allora, di cosa stiamo parlando?
Pod,
tu dici
come
pod?
HomePod, sì. Broadlink RM Mini 3 di fagioli neri, telecomando universale, wifi più infrared più controllo hub per smart home, casa intelligente compatibile con Alexa, uno per tutti la infrare.
Sì, si vede che a un certo punto han troncato la descrizione. Stiamo parlando di un aggeggino che si mette collegato alla smart home, quindi in preda agli hacker cinesi, russi e nordcoreani, che emette dei raggi infrarossi per controllare ad esempio il condizionatore DAMB, la televisione DAMB, o anche se hai la televisione smart come la mia che non si accende o che non si può configurare con Google Assistant. Però il mio obiettivo era il condizionatore, visto l'approssimarsi summer is coming.
Capisco. La cosa terrificante sono questi titoli. Su Amazon non è che siano messi tanto meglio. E il motivo di questi titoli generalmente è l'ottimizzazione per la ricerca, ovviamente, perché il campo con più peso quando si fa la ricerca per l'indicizzazione dei prodotti su Amazon e a quanto pare anche su Alibaba è il titolo. Per cui ci sono dei titoli lunghi, pagine e pagine, che alla lettura non significano niente. Cioè abbiamo trasformato qualche cosa che doveva essere per la lettura umana e l'abbiamo reso illeggibile dall'uomo pur di essere trovati prima dei competitor e della concorrenza. È veramente triste.
Questo sì. Effettivamente ispira una riflessione filosofica.
Già schiavi delle macchine.
È un argomento molto interessante. Il nostro linguaggio.
Questo a livello di priorità nella scala ci sono già le macchine.
Questo è assolutamente
e poi
vero.
Gli uomini. Però poi a tutto questo si aggiunge appunto la cattiva qualità delle traduzioni dei cinesi. Tra l'altro poi Alibaba / AliExpress, che ha appena aperto o comunque ha appena dedicato attenzione all'Italia, adesso non so se hanno aperto anche un ufficio in Italia, però pare che qualche settimana fa avevo letto che avevano fatto una conferenza stampa e che l'Italia era diventato un mercato ufficiale per AliExpress.
Ok, cosa cambia? Niente.
E credo che ci litti davanti ad AliExpress è appunto una traduzione automatica molto, certo. Molto, però credo che tra poco apriranno anche un magazzino,
qualche store
in modo store, che non lo so, il magazzino sì, e poi magari lo store.
Va bene, ricominciamo da dove avevamo finito. Il giorno della nostra diretta stava bruciando Notre Dame, l'hanno spenta, sono arrivate un po' di notizie digitaliane come quella dei droni che hanno aiutato a coordinare i pompieri, non male. Con l'intervento della c'è stato tutto un coordinamento con DJI per togliere le restrizioni sui monumenti, delle restrizioni di viaggio, tutte di volo e cose del genere. Non so se avete approfondito. E la notizia ovviamente del bug informatico sotto accusa, perché oggi tutto quello che succede deve essere colpa di un bug informatico.
Sulla saldatrice.
In questo caso
era smart la saldatrice.
No, in questo caso è il sistema di sicurezza. Il programma avrebbe segnalato la presenza delle fiamme in un punto non interessato dall'incendio. Questo ha causato un ritardo per gli addetti nel accorrere rapidamente a bloccarlo. E quindi quando sono arrivati le fiamme erano già divampate. Però quella del bug, del glitch, dell'errore, è un po' l'errore umano degli anni 90. Mm-hmm. No? Un tempo quando una entità, cioè un'azienda generalmente, doveva presentarsi in conferenza stampa e scaricare la colpa, fino a qualche tempo fa
il classico errore umano.
Il capro espiatore era l'errore umano. Buttiamo nel tritacarne il primo Cristo che ci capita, perché tanto è meglio sacrificare, no? Nel bilancio di forze, no? È meglio prendere un dipendente, buttarlo nel tritacarne alla giustizia e intanto magari versargli su un conto in Svizzera 2-3 milioni di dollari. Non guasta, no? a certo tipo di imprese. E oggi non c'è neanche più bisogno di spendere quei 2-3 milioni di dollari, perché la colpa è il bug informatico. Nel momento in cui è un bug informatico non ci sono, è ben più difficile andare a rintracciare colpe, colpevoli, responsabilità e cose del genere.
Da questo punto di vista la macchina si è assunta la responsabilità e quindi ha sgravato l'uomo di questo problema.
Sì, se la vogliamo vedere da questo punto di vista.
E paga la macchina paga poi per la ricostruzione?
Certo. C'è un cimitero d'apposito.
La licenziamo.
Per i computer capro espiatorio che vengono disattivati, vengono spenti e gli viene rovesciato un secchio d'acqua.
Tu fai della facile ironia, ma il mio discorso era assolutamente serio invece. Questo della...
Io avevo pure il mio, scusami. A parte i 2-3 milioni di dollari che tu dicevi, che non sempre poi ovviamente, no? Quando dicevi il fatto dell'errore umano e della scelta del capro espiatorio, ahimè, mica finiva sempre che gli davano 2-3 milioni di euro perché si assumesse la responsabilità, a volte si inchiodava e basta, no? Quindi da questo punto di vista, diciamo, la macchina si assume la sua responsabilità. In realtà dovresti risalire la catena per capire questo bug da dove deriva, scopriresti un povero programmatore che ha sbagliato qualcosa ed eccoci di nuovo a dare la colpa a un essere umano.
I nostri meccanismi di giustizia sono in grado di farlo al giorno d'oggi? Un'inchiesta fino a questo punto approfondita?
Ci sono gli strumenti da capire come si configura la responsabilità del che poi appunto a salire la catena è l'omino che ha scritto il codice, e a quel punto diventa come
o
la responsabilità
del programma.
E se il programma è stato installato cliccando ok su un'eula che dice cliccando ok scarichi l'azienda che ha sviluppato questo da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone, cose o cattedrali possa venire in seguito all'utilizzo
del patrimonio dell'umanità.
Ecco.
Vabbè, a quel punto si spera quando
chi ha cliccato OK?
quando si tratta di aziende ci sono dei team legali che in teoria i contratti di licenza dovrebbero leggerli.
Dovrebbero.
Appunto è un po', no, vabbè, ok, dovrebbero, però in quel caso, come dire, la responsabilità è un po' più grave rispetto a quella di un povero tapino che installa 10 programmi a serata. Tornando a quello che dicevi tu, da capire dal punto di vista legale come si configura la responsabilità, perché come dire, se la responsabilità del programmatore, del progettista o quello che volete, è come quella del medico, no? Io ho usato al meglio della mia conoscenza gli strumenti che nella mia professione uso abitualmente, e in quel caso, come dire, appunto non c'è la responsabilità del singolo. Poi è anche difficile trovare chi è la persona che probabilmente ha scritto quella riga di codice. Diventa anche difficile.
Beh, dipende, se il codice è stato scritto secondo i crismi, c'è una repository dove ci sono i commit con il nome e cognome di chiunque ha pushato un cambiamento.
Però anche quello potrebbe essere
oggetto di... Speriamo che il codice di sicurezza sia almeno quello, sia ben documentato, no?
Io mi, più che altro, adesso tutto da capire, stiamo letteralmente commentando 3 righe di un articolo che poi nel 97,
sì,
nelle altre 97 righe parlava in generale dell'incidente, nonostante
vabbè,
il titolo
era
da clickbaiting.
Esatto,
noi stiamo letteralmente discutendo di quello.
Certo.
Però io mi farei più che altro, e altre cose di cui abbiamo parlato, domande su quanto venga aggiornata ad esempio il parco informatico di uno stato e di tutti gli organi che lo compongono.
Certo, su quello non c'è dubbio, ma non credo che lui fosse il software dello stato, credo che lui fosse semplicemente un sistema di allarme antincendio, forse della ditta che faceva le manutenzioni, o forse della cattedrale di per sé. Non so se la cattedrale, immagino che avesse un impianto, è tutta di legno, immagino avesse un cacchio,
è molto
di
probabile che avesse un impianto
di suo, va bene.
E anche intanto, se sai, essendo un bene artistico, in realtà non è detto che poi questo, il fatto dell'installazione di impianti che sono comunque potenzialmente distruttivi, non è detto che nei beni di grande valore culturale
distruttivi
ci sia
nel senso che allagano, no, ma se questo parla di sensori, non parla di capacità di spegnimento. Sensori per il fuoco collegati via radio non è che siano così distruttivi per una...
Facevo ragionamento generale per l'esperienza che ho nel settore dei beni culturali, dove a volte anche impianti che tu dai per scontati e molto semplici, che comunque comportano passaggi di fili, insomma cose di questo tipo, vengono molto spesso bloccati,
non ti hanno dato il permesso. Non ti hanno dato il permesso di mettere la presa Ethernet sulla Gioconda.
Bravo. Ce l'hanno messa sotto, però.
No, è sulla cornice a fianco.
Ma sì.
La USB. La metto così. Va bene.
Perciò sorride la Gioconda, perciò ride. Sono quelli che provano a mettere la USB, la mettono sempre storta.
Videogiochi alla riscossa. Assassin's Creed potrebbe aiutare a ricostruire Notre Dame in più di un senso. Pare che Ubisoft abbia intanto fatto, sapete che Assassin's Creed contiene nel suo capitolo come si chiama? Unity? Capitolo,
quello è uscito un po' di anni fa,
Unity, del 2014, sì. Contiene una ricostruzione di Notre Dame molto molto particolareggiata.
Ubisoft è francese, tra le altre cose.
Voilà, non lo sapevo, messieurs. Merci beaucoup. E hanno donato una cifra cospicua, che ora non trovo nella marea di articoli che ho messo, ma era una cifra abbastanza importante. E pare che possa essere utilizzata parte del materiale e della ricostruzione 3D che poi hanno incluso nel videogioco come aiuto alla ricostruzione. Sarebbe una prima,
sarebbe anche un bello spunto, lo spottone per Ubisoft. Non è l'unica, in realtà, c'è anche, se non ricordo male, National Geographic che parlava di rilevazioni laser fatte all'interno della basilica per non so quale documentario, che potrebbero anche quelle aiutare molto la ricostruzione. E vediamo quanto sono davvero davvero precise e quanto possono essere effettivamente d'aiuto per la ricostruzione.
Ma le ricostruzioni possono davvero essere molto precise, se poi possano essere veramente utilizzate, perché poi sai, sul restauro secondo me si aprirà una bagarre infinita, che ci sono almeno le due grandi scuole di pensiero, no? Di quelle che diranno rifacciamolo uguale.
Ma secondo me i francesi diranno la bagarre non la fanno, i francesi sono un po' più...
Vanno un po' più i francesi dovrebbero fare una bagarre, no?
Voilà.
E voilà. Okay. E voilà.
Comunque abbiamo capito, l'aguglia la stampano con la stampante 3D.
Va o bene. La ghigliottina.
No, cosa c'entra la ghigliottina? Dai, cacchio. Le podcast war iniziano. Avete letto?
Dove? Come? Quando?
Luminary. L'hai messa adesso. L'hai messa adesso.
Proprio mezz'ora fa, mentre Michele stava sclerando dietro Ubuntu. È uscita, ma ci tocca da vicino. Ci è voluto meno di un giorno per Luminary per diventare il nemico numero uno dell'industria del podcasting. Cosa succede? Che cos'è? Luminary. Come si leggerà, Michele? Luminary.
Luminary.
Sono... È una startup che ha ricevuto una fraccata di soldi, 100 milioni di dollari, da Venture Capital per cercare di mettere in piedi un sistema di podcasting a pagamento che dia revenue, per capirci, una concorrente del modello Spotify per podcast, un Netflix dei podcast, diciamocela tutta. E, hanno presentato la lineup con il solito discorso, tutti i podcast del mondo libero del podcasting disponibili sulla loro applicazione, più una serie di esclusive, una quarantina di esclusive senza pubblicità, fomentando la risposta di Spotify e Gimlet, che è il publisher di podcasting acquisito da Spotify qualche tempo fa, che ha vietato a Luminary di includere nella sua offerta, tra quelli gratuiti, le proprie produzioni. Questa qui è considerata dai commentatori la prima salva sparata nella guerra del podcasting.
Aspetta, fammi ricapitolare. Quindi è Spotify che ha delle produzioni che normalmente sono free.
Sì, Spotify fa.
E che ha dato e che ha negato che le proprie produzioni free vengano riportate su Luminary.
Esatto.
Ok.
E allora, come dire, uno scenario, premesso che è un momento molto liquido, nel senso in cui ognuno fa quello che gli pare, ci saranno, come dire, di queste notizie ce ne saranno decine, centinaia, probabilmente per i prossimi mesi se non anni, e una continua escalation, nel momento in cui non emergeranno pochi, quei due o tre player che davvero si porteranno a casa qualche numero consistente di ascoltatori. E per quanto è una cosa, allora, nel momento in cui stiamo parlando di Luminary, stiamo parlando di un'applicazione che comunque ha tra le sue esclusive dei nomi di primo livello. C'ha Trevor Noah, che è un conduttore di Tonight Show negli Stati Uniti abbastanza seguito, quindi non stiamo parlando, cioè stiamo parlando di professionisti non solo non tanto del podcasting, quanto di professionisti che vengono da altre, già conosciuti per altre cose. E queste persone comunque non vengono, come dire, su una applicazione gratuitamente, perché il loro tempo giustamente costa e il loro nome costa. Che Spotify viceversa blocchi i propri contenuti, credo che sia assolutamente in linea con la sua strategia. In questo momento sono due aziende competitor che competono per lo stesso consumatore di podcast, e che si stanno facendo la battaglia proprio sui contenuti esclusivi. Quindi non ci vedo, cioè, come dire, è una guerra perfettamente in linea con il momento in cui viviamo.
È una guerra che presuppone che funzioni questo modello.
Certo, è una grande scommessa.
Modello vi faccio pagare, ci sono degli ascoltatori che hanno voglia di pagare per un'offerta premium. Se dentro a Spotify comunque c'è un'offerta doppia, paghi per la musica in streaming e ti do anche i miei podcast in esclusiva, qui addirittura è paghi per ascoltare i miei podcast in esclusiva, con l'offerta di centinaia di migliaia, milioni di podcast gratis disponibili, siamo sicuri che sia un modello che funzioni? A me questa idea del Netflix per qualcos'altro, non lo so, tutti il Netflix di qualche cosa mi lasciano un po' così. Alla fine dei conti Netflix brucia 10 milioni di dollari al mese per sostenere la sua produzione.
10 milioni, forse anche qualcuno di più.
10 milioni di dollari al mese.
Sì.
10 milioni di dollari al mese.
Poteva andare peggio. Allora.
Sembra anche poco rispetto alla profusione di produzioni che ci sono, eh?
No, però allora, hai ragione, come dire, nel momento in cui vuoi fare, come dire, il Netflix di qualcosa che trovi a pagamento e quindi vuoi fare un bundling di libri, di musica, vabbè, di film e serie TV, allora, come dire, può funzionare. Nel momento in cui queste produzioni, o almeno una parte di queste produzioni, sono anche disponibili gratuitamente o secondo altri business model alternativi, come può essere quello di Digitalia, come può essere Patreon, come può essere quello dell'advertisement su altre piattaforme, ecco, diventa un po' più difficile da gestire, soprattutto nel momento, da capire come il consumatore percepirà il fatto di dover, ad esempio, utilizzare due applicazioni diverse, perché vuoi ascoltare Trevor Noah, devi usare Luminary. Nel momento in cui vuoi ascoltare anche i podcast free di Spotify, dovrai per forza installare l'applicazione di Spotify o dovrai installare Castamatic per ascoltarli.
Sì, e d'altro canto, appunto, lo stiamo vedendo, abbiamo visto anche negli ultimi anni, sono tentativi che si sono fatti anche in Italia con un mercato molto più piccolo, no? Quando siamo andati al Festival del Podcasting c'era quell'iniziativa che avevano lanciato, per esempio, con, non ricordo il nome dell'involucro, però il prodotto di punta lì era la questione di Da Costa a Costa, no?
Piano P,
sì.
Però
che
vabbè,
poi
andava
su
un
modello,
con
modello simile, produzione di contenuti esclusivi e tentativo di, quindi, di portare una parte dell'audience ad acquistare un prodotto con un abbonamento mensile, perché quei contenuti esclusivi li puoi fruire solo lì.
Allora, Piano P, come dire, è misto il modello, perché in realtà buona parte dei suoi contenuti sono disponibili su qualsiasi piattaforma, ma sono supportati da advertisement, oppure ad esempio nel caso di Conrad, che è il podcast del Post, sempre prodotto da Piano P, è l'Unione Europea stessa che lo sponsorizza. Ci sono però quello che è successo da un po' di tempo fa è che le puntate di Da Costa, alcune puntate di
alcune
Da Costa
puntate,
a Costa
una
sono
stagione,
finite,
una stagione finale credo.
Alcune, se non ricordo male, due o tre puntate erano in esclusiva per questa piattaforma di cui adesso mi sfugge il nome, che è una piattaforma che è un po' misto tra Audible e un qualsiasi piattaforma di podcasting, quindi ci sono tutte e due le anime. È da capire prima di tutto se ci sono effettivamente questi numeri, quello che dicevi tu prima, Franco. Certo. Se effettivamente questo business in cui adesso stanno tutti tirando soldi, tipo il meme di Fry, take my money, e se davvero ecco, ha qualcosa che può funzionare secondo questi termini, che sia il momento della pirateria nel podcasting.
Questa è bella,
buona, ecco. Buona,
ragazzi,
fantastico,
è giusto
perché
è
giusto. Se già c'è,
che tristezza,
esatto, the podcast bay, the podcast abbiamo bay. Il titolo della puntata, e perché già c'è per gli audiobook, già c'è ovviamente qualsiasi prodotto dietro un qualsiasi paywall a una pirateria, certo. Potrebbe essere il momento che anche i podcast abbiano la loro giusta pirateria. Giusto così. Piratate Digitalia.
Siamo noi i pirati di noi stessi, pirateteci e scaricate, ascoltate. Il nostro modello lo conoscete, ma ne parliamo più avanti. Samsung ha fatto sold out dei Galaxy Fold, ma con qualche casinetto.
Vabbè, ma sold out, ma erano pochi, insomma, non è che
sono stati sicuramente pochi, vabbè.
Questo è il responsabile del progetto Fold.
E questo è DJ Coil, il capo della telefonia.
L'hanno
di
buttato direttamente nella fornace, dici.
Esattamente. Cosa succede, Michele?
Allora niente,
lo pieghi, prima... si spacca, dai.
Ma non è prima è uscita la notizia che, come dicevi giustamente tu, le prevendite sono andate strabene. Telefono da $2,000, fatto sold out. Magari ce n'erano 5, vabbè, sicuramente, come dire, le 2000, quantità non erano importanti, però vabbè, bella mossa di PR. Sold out il Galaxy Fold. Dopo
sold out,
boh,
quanti ne avevano stampati?
E non l'hanno detto, ma non l'hanno
10, detto. 12.
Può essere. Non l'hanno detto. Okay. E niente, bello figata. È durato credo 24-48 ore, che sono arrivati 2-3 report. Il primo sicuramente da The Verge, l'altro, se non ricordo male, da anche MKBHD su YouTube, e il terzo forse da Engadget. Quindi, come dire, noi gli ultimi
commentatori abbastanza rilevanti.
Esatto, niente, che il telefono ha iniziato a fare le bolle praticamente.
Lo schermo, io ho capito che si spacca proprio, no?
Ha questi strani difetti che sono emersi dal punto più delicato, che è la piegatura.
Non solo, la piegatura rimane questa specie di increspatura, però capita, ci sono degli esemplari dove le due metà sono desincronizzate, per cui quando fai, ad esempio, lo apri, hai il browser a schermo intero, fai scrolling, la metà di sinistra e la metà di destra fanno scroll con una velocità diversa una dall'altra.
Ah sì sì, questo sì, l'effetto medusa
effetto medusa?
Sulla lettura mi pare che si chiama medusa, sì, perché
c'è una specie, una cosa.
C'è una cosa che fluttua praticamente,
che ondeggia, vabbè, non
appare. Pensavo che diventassi di pietra una volta che
no,
vedi
non è
no, no no no, medusa nel senso di jellyfish.
E poi c'è questa specie di plastichina che ricopre lo schermo.
Esatto.
Che sembra,
che la gente staccava.
Sì, sembra il classico screen protector, che anzi man mano che tu lo pieghi e lo apri, inizia a staccarsi come qualsiasi screen protector, dopo un po' inizia a perdere adesivo. Allora la gente dice, vabbè, lo tolgo così magari si vede anche meglio.
Invece no,
quello si spacca tutto, non funziona più, fa parte, è l'autodistruzione praticamente.
E si parlava di come si chiama quando è programmato per rompersi per la sostituzione. Adesso mi sfugge il termine tecnico. L'obsolescenza programmata. Sono un po' troppo
precoce.
L'hanno accelerata un po', dice una settimana, ma
no, appunto, è una bella botta considerando l'attenzione verso il prodotto. Il fatto che comunque abbia avuto, io ho letto solo, quasi solo, comunque posizioni molto aperte, diciamo, nei confronti della tipologia.
Era un po' strano leggere che erano tutti in questo imbarazzo. Dice, mi piace, è una cosa che mi ha colpito come innovazione, però fa schifo. Però è
stato... No, fa schifo, no, ma si è rotto. Però, intanto è l'unica Samsung che ha iniziato a consegnare, perché ne abbiamo visto più di uno al CS di questi telefoni pieghevoli.
Ma credo di sì, da
forse è l'unica
che
ha messo in mano ai recensori, sì, delle cose. Però prodotti che nei primissimi giorni, anzi qualcuno di questi dicevano nel primo giorno di utilizzo, problemi del genere. Cacchio, abbiamo avuto un po' fretta, vuol dire che il testing
controllo di qualità zero.
Cioè, mi ricordo che Samsung ha fatto vedere quei video dove facevano vedere il robottino che piegava, apriva un milione di volte il telefono. Cioè, teoricamente.
Il problema però di quel test, se ci pensi, è che alla fine è in un ambiente talmente controllato che tanto il robottino lo farà sempre con la stessa intensità,
tutti
sempre alla stessa angolazione.
Certo.
Sì, a meno che non ci metti una bella funzione random, poi magari l'hanno fatto, non lo so, però io mi aspetto che sia qualcosa del genere. Lì o hanno sbagliato, hanno dato dei pre-produzione ai recensori, che potrebbe anche essere, però se l'hanno fatto, ragazzi, è estremamente scema come
mossa.
È un
po' da suicidio, dai,
un po' da suicidio.
Proprio ai recensori.
Proprio ai recensori, ragazzi.
Non è
stato, cioè, cosa che per un telefono è abbastanza comune, però in un, come dire, ecco, per un device così, così delicato da tanti punti di vista, sia dal punto di vista concettuale che fisico,
poi,
non è stata una cosa furba.
E poi nell'occhio della critica, nel senso che è ovvio che appena esci con, se esci col Galaxy X1, 2, Pinco, Pallo, VXZ, 4 pollici e mezzo, Android 6.0, non lo so, una roba del genere così nuova, è ovvio che tutti lo provano e lo riprovano e vogliono metterci le mani e magari utilizzarlo anche peggio di quello che per cui sarebbe progettato. Boh, sarei stato parecchio più attento. Va bene.
È la classica scena da film in cui c'è l'ingegnere che fa: non siamo pronti, non siamo pronti, non siamo pronti. Poi comunque lo buttano in mezzo.
Dobbiamo lanciare.
Finisce sempre così, effettivamente. Ragazzi, mi date qualche minuto per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com. ragazzi, la questione è semplice, preparare un sito web è costoso e impiega tanto tempo. Se volete ridurre il tempo, diventa super costoso, del tipo che se lo volete di aspetto bello professionale tirate fuori anche un paio di migliaia di euro. Quindi magari dovete fare il sito per un vostro progetto di qualche tipo, oppure per lo zio che ha un ristorante ed è rimasto l'ultimo in tutta la città senza una presenza online. No, lo zio sa che voi con la tecnologia cipiata, ha saputo che il suo concorrente dall'altra parte della piazzetta ha messo su un sito e lavora più di lui, e lo ha fatto fare a suo nipote. Quindi quando andate la sera a scroccargli la pizza, lui vi frega, vi mette con le spalle al muro, vuole il sito e voi dovete farlo. A quel punto cominciate a sudare freddo, però vi ricordate di quello che avete sentito su Digitalia. Squarespace basta poco, bastano pochi dollari al mese ed è quello che dovete dire allo zio. Se vuole il sito lo può avere per pochi dollari al mese e un po' di lavoro da parte di suo nipote. Beh, magari fatevi cadere un po' dall'alto, no? Gli dite che dovete lavorare come degli schiavi per farglielo, non gli dite che basta scegliere un tema tra quelli super professionali messi a disposizione da Squarespace, e non gli dite che basta il drag and drop per mettere sulla pagina i vari moduli, video, mappe, testo, audio, eccetera. Non ditegli niente, se no finisce che se lo fa da solo e poi le pizze gratis. Non ve le dà più. Usate Squarespace e vi assicuro che il risultato sarà di una qualità che farà veramente felice lo zio. Se il suo concorrente ha veramente il sito messo su dal nipote, gli porterete via i clienti facile, come sfilare il gelato a un bambino, perché Squarespace è semplicemente la piattaforma online migliore per creare un sito internet rapidamente e con risultati professionali. Però provatelo gratis, andate su squarespace.com/digitali e attivate la trial gratuita. Non dovete neanche mettere la carta di credito, la metterete in un secondo momento alla fine della trial se vi sarà piaciuto e deciderete di pagare l'abbonamento. A quel punto però ricordatevi dello sconto riservato ai digitaliani: con il codice coupon Digitalia avrete il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti? Con la classica tirata di orecchie a Zuckerberg? Qui ormai è un appuntamento fisso. Senti Michele che sospira. Il ragazzo se le tira, Michele. Io lo so che tu vorresti, però se le tira.
Ho capito, però il ragazzo ha detto che vuole più leggi. Facciamo queste leggi. No, vabbè, dai, stavolta però più che altro, più che noi a tirargli le orecchie, è l'antitrust americana, che comunque, ecco, non è esclusivamente, come dire, non è...
A cui possiamo dire, ve l'avevamo detto.
Esatto, ma magari ci ascolta, cioè sicuramente ci ascolterà l'antitrust americana.
Beh, ci sono state tutta una serie di notizie. La prima è quella delle milioni di password.
Beh, quando si parla di Facebook, se non sono milioni,
il fatto è che qui hanno iniziato a capire come si fa a comunicare quando si sbaglia. Inizialmente ha fatto uscire l'articolo scrivendo che qualche decina di migliaia di password di Instagram erano state salvate in plain text su questo database accessibile a tutti i dipendenti di Facebook. Dopo che è uscito l'articolo, un paio di mesi dopo, hanno aggiornato il vecchio articolo cancellando decine di migliaia e facendoli diventare milioni di utenti. Mamma mia. Lì c'è anche la cosa. E no, per l'antitrust in realtà sono usciti questo articolo, sono usciti un paio d'articoli.
Sì. Di questa commentatrice in particolare.
Un paper, un lavoro. Esatto. 80 pagine di paper.
Cioè,
sulla
una pubblicazione scientifica, esattamente, sul business model di Facebook. Per fortuna c'è su Institute of New Economic Thinking un articolo della stessa autrice del paper che fa un pochino, Dina Srinivasan, Yale University Law School, che fa un po' il riassunto di quello che è tutto il paper.
Che è 80 pagine.
80 pagine, tra l'altro non so neanche se sia di consultazione gratuita. Ah no, sì, è di consultazione, vedi? Che bravi.
Quindi,
questi che bravi, se devi scaricare un paper di medicina devi pagare $80-100, questi qui invece te li pubblicano gratis, ma che bravi. E sì, cosa dice Michele il paper?
E allora, il paper praticamente parla, come dicevo, del business model di Facebook, quello che l'autrice chiama, non sto pensando come tradurlo, ma come il business model della sorveglianza.
Sorveglianza.
Dove,
cioè,
della sorveglianza, esatto.
Capitalismo della sorveglianza.
Esatto, capitalismo della sorveglianza, in cui Facebook, andando a puntare il dito, soprattutto contro il bottone like che Facebook ha lanciato nel 2010, quello che si può trovare alla fine di praticamente qualsiasi sito. E soprattutto grazie a quel... Grazie a quel bottone, Facebook ha raggranellato un vantaggio competitivo nei confronti di qualsiasi persona che praticamente fruisce di internet, perché ricordiamoci che traccia non solo le persone registrate a Facebook, ma anche quelle che non lo sono, di qualsiasi competitor, di qualsiasi azienda con cui fa affari tramite il suo marketplace di advertisement, e andando a avendo immagazzinato questa mole impressionante di informazioni, ecco, si è riuscito a costruire un vantaggio competitivo fatto di riduzione di prezzi che in pratica è talmente grande che in questo momento non può essere tolto da dov'è.
La cosa che mi piace di più di questo articolo è l'analisi lucida dell'evoluzione, della timeline proprio, dell'evoluzione di Facebook, dell'atteggiamento di Facebook nei confronti dei dati, della privacy, e parallelamente dell'andamento della concorrenza. Quando è nato Facebook aveva della concorrenza solida, i vari MySpace, Orkut, eccetera. Facebook
Orkut. In Brasile mi ricordo che tirava un casino.
Michele, quando Facebook è nato e quindi aveva un utente Mark Zuckerberg, certamente Orkut era più grosso.
Certo.
MySpace non ne parliamo. Ci sono tutta una serie di... man mano che Facebook si è presentato inizialmente come un'alternativa rispettosa per la privacy, e aveva tutta una serie di linguaggi, tutta una serie di frasi nella sua proposta al pubblico, dove faceva intendere che un punto di forza era il rispetto dell'individualità, della privacy dell'utente. Questa cosa, via via che la concorrenza è andata a gambe all'aria, si è sempre più trasformata. Il primo grande salto nella raccolta dei dati di Facebook, secondo quanto analizzato da questa studiosa, è stato, come diceva Michele, il pulsante like nel 2010, e contestualmente alla presentazione del pulsante like, che tutti i siti potevano includere, anzi dovevano includere se volevano godere dell'aumento di traffico portato da Facebook, questi bottoni, il diffondersi di questi bottoni, hanno portato da parte del pubblico un certo malcontento e delle proteste nei confronti di Facebook, dicendo: eh beh, se adesso ci tracciate al di fuori del sito di Facebook, questo non va bene, è un'invasione alla privacy. E Facebook è stata molto veloce a fare retromarcia, dicendo: sì, noi qui mettiamo i bottoncini, ma non useremo mai i dati dei bottoni like per tracciarvi, perché mica
giurin giurello
sì, proprio così. E nel momento in cui i principali concorrenti, non parliamo di Orkut ma parliamo di MySpace prima e Google Plus, sono usciti di scena, qui si parla esattamente del 2014, quando Google ha iniziato a nel giugno 2014 Google ha annunciato che sarebbe andato verso un decommissionamento di Google Plus, Facebook ha iniziato a fare marcia indietro e a dire: vabbè, adesso i dati ricavati dalla navigazione su siti esterni a Facebook dove c'è il bottone like, iniziamo a integrarli, iniziamo a utilizzarli per il tracciamento, iniziamo a utilizzarli per vendere pubblicità, e via via di lì in avanti è andata sempre più verso un modello pervasivo di sorveglianza e di invasione della privacy. E quindi questo giustifica in un modo sicuramente molto analitico e direi quasi scientifico come le istanze della, di cui parlavamo un paio di settimane fa, dei vari candidati alla presidenza che iniziano a parlare della possibilità di spezzettare o comunque porre un paletto proprio in termini di antitrust a queste aziende, a Facebook in particolare, beh, possano trovare una sponda non indifferente.
Sì, la cosa importante è che è venuto fuori in maniera limpida e lucida come questa equazione tra il discorso del monopolio, quindi appunto di una situazione nella quale tu sei l'unico erogatore di un qualche tipo di servizio per cui fai quel che diavolo ti pare, un tempo lo facevi essenzialmente dal punto di vista del costo, e qui invece viene fuori che lo fai attraverso una violazione sistematica dei diritti. D'altro canto, se non ricordo male, Zuckerberg in particolare, no? C'è stato un periodo storico, un momento in cui era proprio il paladino di questo ribaltamento del concetto di privacy, no? È stato uno di quelli che affermava che non c'è la privacy, non c'è bisogno della privacy, che non esiste più la privacy.
Frictionless sharing,
ti ricordi. Quindi questo è quello che è piaciuto a me molto dell'articolo, cioè il fatto di fare questa equazione importante tra il monopolio, il controllo assoluto e singolo da parte di un'unica entità di un certo tipo di servizio, e questo progressivo ignorare ogni tipo di, appunto, di remora di questo capitalismo della sorveglianza, come l'ha chiamato, no? Cioè una produzione di ricchezza fondata per definizione sulla menzogna e sul fatto di spiare e tracciare le persone individualmente.
Il problema però è che comunque l'antitrust americana, come dire, non è che funziona proprio così, perché comunque
non è così banale adesso.
Non è così banale e non è così come dire, centrata verso il benessere della società o del consumatore, come può essere la filosofia dell'antitrust europea.
No, però l'articolo lo spiega bene. Ci sono accenni invece di benessere e di attenzione nei confronti del pubblico, ma anche quando si considerasse solo la parte più sterile, più meccanica della dottrina reaganiana dell'antitrust, che è quella in voga ancora oggi, l'utilizzo di questi dati e soprattutto dei dati tracciati sui siti degli altri per fare concorrenza ai siti stessi è automaticamente una violazione dell'antitrust, nel senso che tu pubblichi un giornale online e sul tuo giornale online, sull'articolo Pinco Pallo che parla di motociclette, vendi una pubblicità per la motocicletta. Io Facebook so chi viaggia sul tuo sito, so chi va a vedere quell'articolo, e ancora prima che tu possa vendere la pubblicità gliela vendo io a un costo minore, perché tu devi pagare chi ha scritto l'articolo sulle motociclette, io non ho neanche quel costo, e quindi io in quella maniera, costringendoti a mettere il bottone like per avere il traffico da me, perché sono monopolista dei social network, adotto un comportamento che è concorrenzialmente illegale, perché ti bypasso in quella che è la tua fonte di revenue, che è quello che sta succedendo all'editoria, ragazzi.
E il problema però della filosofia antitrust americana è che tutto questo deve, che poi in realtà anche questo è uno step che fa nel paper, è che tutto questo deve portare a un aumento di prezzo per i consumatori finali, che ovviamente, come dire, la prima risposta che si è sempre data, ma Facebook è gratis, quindi non c'è nessun prezzo che sale, nessun prezzo che scende. In realtà il punto che fa l'autrice del paper è proprio che, tornando poi all'EULA di cui parlavamo prima,
è una ridefinizione del concetto di prezzo.
Esatto, è una ridefinizione del concetto di prezzo, certo. Dove nel prezzo è tutto quello che tu paghi, cioè è il corrispettivo a cui, esatto, è il tuo costo opportunità, quindi tutto quello a cui rinunci. E tutto quello a cui rinunci in realtà, o che dai a Facebook come contropartita per l'uso dei suoi servizi, in realtà appunto non è un valore monetario, ma è un valore inteso come dati, sono i dati di
tracciamento. Non è un valore monetario, ma è un valore che al giorno d'oggi
che poi può essere convertito in un
valore
monetario.
Viene convertito abitualmente, qualsiasi,
certo. Beh, il business di Facebook.
Qualsiasi quotazione di qualsiasi startup oggi con modelli business del genere si fa attraverso delle formule molto semplici, certo, molto chiare, che traducono quello che gli utenti concedono in cambio di un servizio gratuito in termini veri e monetari veri e propri, per cui certamente
vediamo cosa succederà.
Beh, sarebbe ora che lo spaccassero in 4, 5, 6 parti, sì. Sto benedetto monopolio.
Beh, sì. L'avete visto su The Verge, The Mental Health App Might Share Your Data Without Telling You. Iniziamo ad avere, effettivamente non iniziamo, ce ne abbiamo da un po', applicazioni di ogni tipo che conoscono ogni dato, ogni nostro dato, alcuni dei quali sono la nostra salute mentale, applicazioni che aiutano il rilassamento, applicazioni che aiutano a smettere di fumare o cose del genere, applicazioni che aiutano persone affette da depressione, dove la gente inserisce i propri dati, oggi sto un po' meglio, oggi sto un po' peggio, oggi ho idee suicide, robe del genere, e in background, senza che spesso neanche l'applicazione avverta l'utente, questi dati vengono inviati a chi? Proprio al nostro Mark Zuckerberg. E venendo
quel
poi...
maledetto sa quanto peso ogni settimana.
Ma non è quello il problema,
maledetto.
Max. Il problema non è quello. Il problema non è quello. Il problema è nel momento in cui l'azienda che concede, che ne so, mutui per comprare qualsiasi cosa... pubblicizza la possibilità di pagare un mutuo a determinati prezzi o pagarlo e basta, e agli altri non glielo permette se non a prezzi molto più alti, con un bel filtro su Facebook fammi vedere tutte le persone che hanno un body mass index che rientri nella non obesità, nel peso forma ideale, eccetera. A quel punto siamo nella discriminazione per salute.
Assolutamente.
Non propongo le mie, che ne so, gli appartamenti che metto in affitto a persone depresse che potrebbero perdere il lavoro e non pagarmi. Di nuovo, discriminazione terribile nei confronti di affetti da problemi mentali. Ragazzi, queste cose qui sempre più vengono fuori, use cases, scenari che no, sembravano quelli più pazzeschi, ma diventano realtà. Sono realtà. Ed è
allucinante. Sono realtà e questo fa il paio pieno con quell'altro articolo che c'era relativamente a una cosa che pure tutti sappiamo, no? Che poi però quando vedi effettivamente in azione ti rendi conto di quanto la cosa sia concreta, e cioè la diffusione delle telecamere di sorveglianza abbinata, certo, con le tecniche di intelligenza artificiale per la face recognition è diventato uno strumento alla portata di tutti. C'era questo articolo in cui hanno fatto questa sperimentazione, il giornalista, aiutato opportunamente da evidentemente un progettista, diciamo, di applicazioni software, ma diciamo veramente ai limiti di quello che si può fare nel weekend a casa propria, che con credo una cifra dell'ordine dei $60-100 aveva praticamente utilizzato i database pubblici relativamente alle facce, incrociandoli con le immagini di sorveglianza, ed è riuscito a identificare e a controllare una persona, che peraltro era un collega, un professore universitario, all'interno l'hanno usato come esempio del fatto che si può tracciare praticamente chiunque con un costo nullo.
$60, se non ricordo male.
Sì, sì, era un'altra, che fa il paio anche con questo, no? Abbiamo messo in piedi una struttura che indubbiamente ha una serie di vantaggi, che consente magari di andare a ricostruire gli incidenti piuttosto che i furti, a prevenire le violenze e così via, ma che dall'altro lato diventa uno strumento, per come oggi pensata e come dire strutturata la rete e le applicazioni che su di essa vengono costruite, diventa uno strumento in mano a chiunque, certo, per un abuso della...
Beh, non proprio in mano a chiunque.
In che senso?
Spesso non in mano a chiunque, in mano a pochi che possono.
Ah, vabbè, mano a chiunque nel senso che sono cose totalmente accessibili, che poi, okay, chiaramente quando tu li sai utilizzare possono prestarsi per questi abusi.
Alla fine, come dire, la tecnologia si può dire che sia potenzialmente in mano a chiunque la sappia utilizzare. Ovviamente quello che possono mancare, sì, sono i modelli di training dell'intelligenza artificiale.
Esattamente, però ci sono delle asimmetrie enormi. Poi certo, nell'ambito della videosorveglianza dipende, nel momento in cui certo... ritieni le immagini non adeguatamente protette e immagini un mondo dove sia facile mettere le mani su una rete già allenata o trovare i dati per allenarla è un conto, dove si parla invece di raccolta di dati e profilazione degli utenti, come nel caso di Facebook, invece lì parliamo proprio di pochi, poche entità.
Lì sono in grado ovviamente di... super professionisti, è chiaro.
E loro le password le possono salvare in chiaro, ma i vostri dati se li tengono ben stretti, state tranquilli.
E li analizzano veramente bene.
Sony col movimento Me Too, addio al sesso nei videogiochi. Michele, come facciamo?
Allora, il collegamento col movimento Me Too l'ho letto nell'articolo, ma non ce lo vedo. Cioè, nel senso, allora vuol dire che anche Apple si è unita al movimento Me Too.
Vabbè, tanto Apple sesso l'hanno già cancellato da
anni. Vabbè, cosa è successo? Che Sony ha dichiarato che nei suoi videogiochi, quindi quelli per PlayStation 4 o PlayStation 5, che così dal out of the blue questa settimana hanno annunciato, niente, non ci saranno più scene sporche. Tra l'altro lo stavo notando con adesso sto giocando a Red Dead Redemption 2
adesso, mentre fai la trasmissione.
Sì, adesso, certo.
Sì, ma perché è un gioco affascinante.
No, è un gioco meraviglioso tra
quello dei pistoleri
di dettaglio. Esatto, quello Far ambientato West. Nel West, diciamo il GTA del Far West, e con un livello di dettaglio incredibile, veramente cose io che non ho veramente mai visto in un videogioco. Comunque, a parte quello, però qual è la caratteristica del GTA? È che si poteva andare a Baldracche, a GTA a GTA si andava a Capinere. Adesso io il primo Red Dead non l'ho giocato, quindi non so se si poteva andare a Capinere, però ci sono rimasto un po' male che in Red Dead Redemption 2 non si può andare a Capinere.
Non se ne parla proprio.
Non viene citato come esempio nell'articolo, viene citato, se non ricordo male, Devil May Cry, che nelle scene un po' più hot vengono usati degli effetti di lens flare molto ma molto come dire importanti per coprire
abbacinante cosa
sta succedendo. Io lo vedo come un autogol questo, perché significa che quello che presentano come comportamento dei loro personaggi, dei personaggi dei videogiochi che pubblicano, è qualcosa da emulare, no? Io prendo GTA e dico: tolgo il sesso, tolgo la prostituzione, perché la prostituzione è una cosa cattiva, per cui io non devo farla vedere ai ragazzini, non devo mostrarla, non devo far vedere questo lato che non rende giustizia all'immagine della donna oggi, eccetera. Però lascio le rapine, i mitragliatori, i lanciamissili, gli omicidi, eccetera.
Sì, sì.
E no, ragazzi, non è così. Stessa cosa, il Far West, cerco di dipingere un'immagine molto storica, perfetta, di tutta quella che era, no? La violenza, la legge del più forte, i duelli. Non ho giocato.
Sì, c'è tutto.
Però immagino, ecco. Però di tutto questo cancello i postriboli, perché non si devono vedere. Allora, tutto quello che è immagine negativa lo devo cancellare. È possibile farlo vedere solo in termini di documentario, non interattivo, perché nel momento in cui diventa interattivo il videogiocatore si immedesima, e allora tolgo tutto oppure non tolgo niente. Qui è ipocrisia pura.
E poi soprattutto non ha alcun senso, perché io non credo che altri giochi, Mortal Kombat, di cui tra poco uscirà il nuovo episodio, credo sia l'11, qualcosa del genere, e tra le varie cose per cui è famoso è per i personaggi di genere femminile che hanno delle prospicienze.
Sono un po' abbondanti, diciamo.
No, ma io quello posso capirlo, perché non ha un contesto storico o addirittura farsesco, no? La violenza di GTA non serve a dire a chi lo gioca: dai, no, fallo anche nella vita vera, oppure guarda che comportamento modello e figo da imitare. No, prova a immedesimarti nella vita di un criminale che può fare tutte queste cose, ma rischia di pigliarsi dei pallettoni nella faccia, per cui pensaci bene. E nella vita del criminale ci sono un mucchio di brutture, ci sono le armi, ci sono gli esplosivi, ci sono i complici che ti possono sparare alle spalle, ci sono le droghe leggere e pesanti, e ci sono anche comportamenti sessuali deviati, ed è tutto negativo, e te lo cerco di fartelo vedere in termini negativi. Quello sì, stessa cosa nel Far West, vivevano un po' da persone civili e un po' da bestie, compreso il loro atteggiamento nei confronti delle donne. Invece in una cosa molto di fantasia, come può essere un picchiaduro, come può essere un Tekken, eccetera, e beh, ho uno Street Fighter, e lì invece lo vedo un po' diverso. È tutto di fantasia, è tutto inventato, però le donne devono avere le tette grosse e vedersi il più possibile.
E però se stiamo parlando di, come dire, appunto del ruolo della donna, dell'immagine della donna, se viene stereotipata, e sto facendo l'avvocato del diavolo ovviamente, se viene stereotipata a tal punto, perché le donne nei videogiochi, perché Lara Croft dopo Tomb Raider 1 che aveva le tette a triangolo ha sempre avuto, sono aumentati i poligoni e anche aumentata
perché fa vendere di più.
Esatto, perché fa vedere di più, perché 90% dei giocatori sono maschietti.
Chiedilo a Antonio Ricci.
Sì, esatto.
Beh, lo erano, oggi non, le percentuali non sono più quelle. E poi in mezzo ai maschietti non ci sono solo gli eterosessuali, ci sono anche gli omosessuali, per cui tu fai l'avvocato del diavolo, io faccio l'avvocato del diavolo gay. D'ora in avanti, se si vedono le zinnone, bisogna vedere anche il paccone dei personaggi di Street Fighter, va bene?
Ok.
Beh, in realtà diciamo i personaggi maschili comunque sono dei bei fustacchioni.
Sì, è vero, anche quello
è vero, però non mostrano i loro caratteri sessuali primari e secondari.
Lo dici tu?
No. Beh, adesso non so che giochi tu, Max, però io...
Ma io non gioco più, non c'ho più il tempo neanche per piangere. Sì, gioco, lo sapete cosa gioco? Gioco a Fortnite.
Giochi a Fortnite, stai dicendo sempre Fortnite,
lui, hai capito? Vabbè.
Credo che sia di dominio pubblico oramai la
cosa. Io l'ultimo che ho giocato è Rise of the Tomb Raider, anzi stavo alla ricerca di un bel gioco, però a me il western non piace, devo dire la verità.
Però ragazzi, Red Dead tanta roba.
Me l'hanno detto, che ho letto anche tutte le recensioni, che veramente pare che questo gioco...
Veramente.
Ma il mio Far West è quello di Trinità. Non riesco.
Non si può fare la sfida a fagioli e salsicce.
È quello, però. Vedi.
Manca un po' qualcosa.
Non va bene. Tu lo consigli tanto.
Ragazzi, è uno dei giochi più profondi dal punto di vista della giocabilità che io abbia mai giocato.
Difficile?
No, non è particolarmente difficile. È difficile fare tutto, perché c'è una quantità abnorme di missioni, di sottomissioni. Ci sono qualcosa come 500 specie animali, per farvi un esempio, da cacciare, da collezionare.
Ah, quindi pure gli animali, pure la violenza sugli animali.
Caspita, si spogliano animali come se non ci fosse un domani.
Adesso
scrivi. Ma Will Coyote? C'è Will Coyote?
Ci sono i coyote, certo.
Ma Will no.
Non so come si chiamano, glielo ho mai chiesto.
Porca miseria. Però diciamo, è come GTA, la caratteristica era che sì, difficile se vuoi certe missioni, però inizi a giocare senza leggere un manuale, senza leggere nessuna parte, eccetera.
Sì.
E questo è più o meno su quel livello lì come giocabilità.
Sì, abbordabilissimo. No, ma poi anche come difficoltà delle missioni stesse, a meno che non vuoi farle tutte con la medaglia d'oro, quindi in base al come l'affronti e a come la completi, sono comunque molto facili. Beh, io almeno le considero molto facili.
Vabbè, dai, seguiremo il consiglio di Michele.
Lo faremo senz'altro.
Ma quando avremo mai il tema?
Dai,
produttori esecutivi, dai. Ed eccolo qui il modello di sussistenza, di sopravvivenza di Digitalia. Distribuiamo gratis, non vi costringiamo a pagare come fanno Spotify, come fa Luminary. Sì, Luminary. No, non vi costringiamo a niente, vi diamo da assaggiare gratis. Pubblicità poca, pochissima, praticamente niente, non è neanche pubblicità, è sponsor. Sono prodotti in cui crediamo e che ci sponsorizzano, è molto diverso, sembra quella, è un po' come quella che può avere uno sportivo, anzi ancora di più, perché noi ci crediamo veramente nei prodotti che portiamo la vostra attenzione. Sono pochissimi e non bastano certamente per pagare il nostro lavoro, ci aiutano molto di più i produttori esecutivi, ci aiutate voi. Vi dicevo, Digitalia distribuita gratis e vi chiede di contribuire alla sua sopravvivenza. Quanto volete voi, ogni quanto volete voi, con Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico, come volete, in cambio continuiamo a esistere. Vi ringraziamo nella notte dell'episodio e in trasmissione, come fa adesso il nostro professore di reti calcolatori. Max, prego, grazie, dai.
E la lista è assai perfetta se la leggi alla Pasquetta, produttori della puntata 468.
Mica solo Pasquetta, poi ne parliamo dopo.
Dunque, senz'altro, donazione singola da un euro di Mauro Martelli, Giorgio Beggiora, Emanuele Zavatta e Federico M.
Grazie.
Donazione singola, udite, udite, di 1,11
centesimi
euro
di
Marco Mandini.
Segnatele quel 1,11 che poi vi serve.
Ricordatevi che siamo al codice 2.0. Donazione singola di 2 euro di Davide Dari, donazione singola di 2,17 euro di Alessandro G, donazione singola di 3 euro di Francesco S, seguita da donazione singola di 3 euro di Gianmarco Anzelotti, che ci dice anche: vi ho conosciuti grazie al suggerimento del grande Marco Zambianchi e del podcast Astronauticast, che seguo da anni.
Grande Marco.
Dopo qualche puntata di Trial ho deciso di diventare anch'io un piccolo produttore esecutivo.
Grande, e vai. Bravo, grazie Gianmarco.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese: Andrea Bottaro, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Fabio Brunelli, Roberto Roccatello, David Padovani, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Simone Magnaschi, Roberto Nespoli, Paolo Posocco, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Michele, Paola Bellini, Gianni Stanghellini, Claudio Meloni e Federico Giuntoli.
Grazie di cuore a tutti quanti, davvero, grazie.
Donazione singola da 4 euro di Roberto Duina, donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Francesco Mocellin, Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Emanuele Libori, Olibori, Giancarlo Merlin, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Gianpaolo Frello, Roberto Basile, Antonio Manna e Corrado G.
Mitici, super.
Donazione singola da 7 euro di Matteo Bergamaschi e donazione ricorrente da 10 euro al mese del grande produttore nonché LED executive
lead
producer della puntata, LED Piombo, del povero, scusa Marcello, ti abbiamo massacrato, Marcello Marigliano.
Grazie Marcello, grazie a tutti quanti. Su digitalia.fm trovate le indicazioni su come diventare produttori esecutivi, perché dovete, dovreste, lo sapete, abbiamo le categorie protette, studenti spiantati, cassa integrati e disoccupati.
Disoccupati.
Perfetto, insomma, chi ha difficoltà a arrivare a fine mese, ci mancherebbe, distribuiamo gratis molto molto volentieri, ma ragazzi, nel momento in cui potete e anzi fate, pagate per intrattenimento e informazioni di qualsiasi tipo, Digitalia vi dà la stessa cosa, perché noi no, cosa siamo? Siamo brutti, siamo cattivi, dateci quello che potete, quello che volete, quello che pensate che sia il caso di investire, in modo che l'avventura digitaliana possa proseguire, andare avanti per altri 10 anni. A proposito, la settimana prossima, quella del decennale dei festeggiamenti.
È il 24. Dicono. Non è il 24 la nostra. Sì, e quindi la settimana prossima l'abbiamo
superato. La settimana prossima facciamo i 10 anni. Dobbiamo non fare qualche cosa, perché di solito quando c'è da celebrare noi,
normalmente non facciamo niente.
Esatto. Ma perché poi la cosa c'è? Perché per fare festa devi fare una cosa diversa dal solito e quindi, esatto, non fare quello che è piaciuto ai nostri ascoltatori per 10 anni di fila?
Noi celebriamo ogni lunedì.
Noi celebriamo ogni lunedì.
Stiamo scivolando nel mistico.
E nel retorico.
Lasciamo perdere. Come fai tu a dire a Facebook che fa male quando chiude completamente tutti gli utenti e i gruppi dedicati alla far right, all'estrema destra, all'alt right, robe del genere, e poi scopri che oggi non è solo Pasquetta, ma che un gruppo di 100, 500 persone, non mi ricordo più, oggi si sono dati appuntamento sui campi nel Veronese per celebrare il compleanno di Hitler. Ma porca miseria!
E c'è strano, strano a Verona.
Ma sicuri?
È così.
Ragazzi, ragazzi, cioè, come dire, se c'è qualcuno nei gruppi 7 di
miliardi,
Facebook,
dai.
C'è gente che crede che la terra è piatta, c'è gente che crede che ancora adora Hitler e compagnia cantante.
Ma è quello, vabbè, voltiamo pagina.
Non parliamo di questo, daremmo inutile pubblicità.
Ma no, ma perché Ma perché io posso anche capire, no? Avere delle idee diverse. Io sono per difendere le diversità. Secondo me è sbagliato che su Facebook si chiudano completamente i gruppi solo perché sono di estrema destra, eccetera. Bisogna lasciare che parlino, poi deve essere la gente ad avere gli anticorpi, anzi a vedere questa roba portata in piazza e quando ha senso e quando non ha senso. Ma andare a recuperare personaggi, cioè è come tirarsi le mazzate sui testicoli. Hitler, lasciamolo dov'è, e ha già fatto tutto il male che poteva da solo, no?
E starà rosolando ben bene,
ma ovunque sia, non importa, se è già rosolato per conto suo con la sua signora,
anzi si è anche bruciato un pochettino,
si è bruciacchiato, e come, no? Vabbè, lasciamo stare,
vabbè, come sopra.
Ok, e invece
dica.
Social media influencer plotted to take internet domain at gunpoint. It didn't end well. L'influencer.
Dai, questo no. Che fa rapinare il dominio a mano armata. Ma su.
Però questa è la prima rapina di dominio a mano armata. Attenzione, potrebbe essere davanti a un. Speriamo non a un trend, però sicuramente a un prima volta nella storia.
Con svolta anche Chuck Norrisesca. Perché
ha pagato
il cugino perché andasse con la pistola a minacciare il proprietario di questo dominio, no? Gli ha puntato la pistola alla tempia e ha detto: adesso vai al computer e trasferisci il dominio a mio cugino. E il tizio, che si è visto la pistola, si è girato di colpo, ha dato una manata alla pistola, ha preso la pistola e ha sparato al tizio.
Quindi, lezione numero uno: youtuber, non fate le rapine perché non è cosa vostra.
Mamma mia.
Informatevi su chi è il possessore del dominio, in particolare se segue per esempio Chuck Norris.
Fortunatamente il dominio non era digitalia.fm, ci teniamo a tranquillizzare. Il dominio, aspettate, che
era Do It For State, una cosa del genere.
Do It For The State, una roba del genere, esatto.
Che peraltro a quanto pare questo tizio lo voleva perché comunque fa un cattivo uso, peraltro, no? Sì. Quindi questo è un caso nel quale, come dire, c'è stato proprio poi un itinerario di giustizia divina, perché il fatto che abbia mandato a rapinare il dominio che voleva utilizzare per scopi, diciamo, comunque di social influencing non esattamente edificante, poi ha condotto all'arresto. 20 anni si è beccato il cugino e lui va sulla stessa storia.
Sì, come sì, mandante anche, pare che rischi. Sì.
Anche perché poi il adesso non conosco questo canale, però si parla di atti da ubriachi, insomma va a pubblicizzare una serie di cose fatte da ubriachi, nudity si parla, crude behavior, quindi atteggiamenti molto forti. Quindi insomma non ci stiamo perdendo niente, ecco.
Decisamente. Ah, ci siamo persi un pezzo importante di notizie videogiocose. Cacchio, i 30 anni del Game Boy.
Caspita.
Ah, 30 anni del Game Boy. Ma che sarà poi sto Game Boy?
Ma come che sarà, no, poi?
Soprattutto perché la Nintendo l'ha mandato ad aceto come marchio. Perché
è vero.
Chissà perché, qual è stato il, in realtà, come dire, la Nintendo adesso è tornata sulla cresta dell'onda su una console, se vuoi portatile o comunque semi portatile, come la vogliamo
lo
chiamare,
Switch.
Quando ha praticamente 30 anni fa inaugurato una categoria, credo, adesso non ho i dati di vendita, però credo dominandola. Ci sono stati dei competitor,
c'era
anche la Sony.
Quando è uscito il Game Boy c'era Atari Lynx, che era peraltro ben più potente di Game Boy.
Questo è il solito Betamax verso sui accessi.
No, certo, per carità, era molto più potente, ma non aveva Tetris e Super Mario Land fondamentalmente.
Non aveva Tetris in regalo, perché Tetris era in omaggio con il primo Game Boy ed è stato tra l'altro il videogioco più venduto della storia, proprio per questo motivo, finché poi non è arrivato la Nintendo Wii con Wii Sports, che avendo venduto la Wii più del Game Boy è diventato il videogioco più venduto della storia. E ma personalmente è stato forse, ai tempi i miei genitori non mi avevano comprato il Super Super Nintendo. E quindi mi ricordo che andavo a giocare dai miei amici al Commodore o al Nintendo, al Super Nintendo. E niente, poi mi arrivò un po' prima dei 10 anni il Game Boy, quello trasparente, quindi non la, non prima, la prima versione, non la prima, non la prima serie. E vabbè, quanti giorni passati a soffiare dentro le cartucce del Nintendo, che era la classica mossa quando non funzionava qualcosa.
Oppure
tirava fuori la cartuccia,
oppure a cercare di regolare. Almeno io avevo il primissimo modello, tra l'altro io avevo il primissimo modello giapponese, perché andai a, avevo 17 anni, andai in Spagna a fare un campionato mondiale juniores di vela, c'erano,
e l'hai
i ragazzi, c'erano i ragazzi giapponesi, no, lo comprai, comprai quello lì e un Walkman piccolissimo, era quasi più piccolo della cassetta che conteneva, era una specie di TARDIS dei Walkman.
ed era la cassetta, andava in un'altra dimensione.
Il Walkman, esatto, il Walkman è durato un po', ma il Game Boy è durato molto molto di più, perché 2 anni dopo me lo portai a Torino all'università e restò con me ancora per svariati anni. E mi ricordo che la cosa più noiosa era cercare di trovare la regolazione fine perfetta del contrasto, perché aveva quella rotellina. Non mi ricordo se era a destra o a sinistra.
A destra, secondo che c'aveva anche la tacchettina sulla metà, se ti ricordi.
Sì,
c'aveva
sì,
una tacchettina
sì,
più
sì,
profonda sulla metà.
Era impossibile trovare il livello giusto, perché poi in quella scala di grigi, che era una scala di verdi poi, perché c'era il pannello sopra, era verde, c'era veramente da diventare scemi con gli occhi. Però
giovani di oggi, con la fortuna che hanno con gli schermi retroilluminati.
Eh già. Decisamente. Però appunto, mentre Lynx aveva delle capacità superiori praticamente in ogni ambito, e non so, il form factor probabilmente, che era decisamente più, ma non so neanche se, perché la Atari di allora non è che fossero proprio dei coglioncelli in ambito né di marketing né di brand recognition da parte sia del pubblico sia della stampa specializzata. Però niente, sta a fare qui.
Ci hanno provato, è così, becchi un momento che magico e poi, come dicevate voi, sono i giochi, no? Che hanno fatto la differenza.
Forse c'aveva anche una batteria che durava parecchio di più il Game Boy del Lynx. Sì.
Forse era dovuto anche al fatto che appunto era meno
bianco
potente.
E nero, no? Retroilluminato, più certo, meno potente, eccetera.
E tutti gli accessori, ti ricordi che c'erano le lenti che si compravano, che tu mettevi sopra, agganciavi sopra, la stampante.
C'era il cosino coloreato per giocare a Space Invaders, qualcosa del genere, era sul Game Boy, no? Mi ricordo qualche cosa del genere, di un coso colorato con le varie... No, era l'arcade proprio di Space Invaders, che aveva l'adesivo colorato, che gli alieni in alto erano rossi, poi sotto erano verdi, poi erano gialli. Dai, Space Invaders, cacchio.
Space Invaders.
Non mi ricordo la DC, memoria, no. Dai, però.
Però sì.
Decisamente. E perché tu lo Switch l'avresti chiamato? Avresti resuscitato il brand Game Boy?
Dai, perché no? Nel senso, è un momento poi in cui la nostalgia degli anni 80-90 sta andando un casino, proprio perché noi giovani noi che eravamo giovani in quel periodo, siamo la generazione che adesso magari anche ha qualche soldino in più, e quindi c'è tanto marketing di nostalgia anni 80,
però lo Switch,
anni 80-90.
Lo Switch ha questa caratteristica di essere il primo della serie ad avere la possibilità sia di essere utilizzato come il Game Boy in totale mobilità, sia di essere utilizzato agganciato alla TV come la PlayStation. E probabilmente chiamarlo Game Boy richiamava un po' troppo l'utilizzo in mobilità e avrebbe fatto intendere l'utilizzo da fisso come una feature in più, una cosa in più. Invece Switch richiama proprio la possibilità di switchare.
Che c'è le due modelli.
Vabbè, chiamiamolo il Game Boy Switch.
Bravo. Adesso chiamiamolo.
Dai.
Chiamiamola
vai. Potresti vendertela sta idea, amico. Esatto.
Oramai è tardi. Netflix sperimenta con lo shuffle, il bottone random play.
Però non sai che quella è una feature che a me qualche volta su alcuni telefilm tipo The Office, tipo Family Guy, tipo Rick e Morty piacerebbe tantissimo avere. E che
beh, anche Star Trek, dai, cioè quando c'hai episodi che sono tutto sommato scollegati. No?
Cioè devi avere degli episodi senza una continuity, cioè delle serie senza una continuity. E faresti il random play tra episodi non visti o solo tra quelli tra
no
tutti?
No, tra quelli anche no io ti dico tutti i visti perché avevo Rick e Morty li ho visti tutti quanti, Family Guy li ho visti tutti quanti, South Park non c'è però sarebbe lo stesso caso. Se ad esempio metti appunto Family Guy che sono 20 anni che lo fanno qualcosa del genere e ti vuoi rivedere un episodio invece di andare a cercare dalla lista delle stagioni schiacci il pulsante random, secondo me sarebbe
e parte una
caso. Sarebbe una figata.
Io non riesco ad andarmi a rivedere.
Ti ho fatto l'esempio. Per esempio, io la Star Trek classica, che sono circa, credo, 60-70 episodi, no? Sono tre stagioni da 20 l'uno,
sì,
più o
sì,
meno.
Sì, perché certo, hai ragione. Ogni c'è tanto una continuity, ma li hai già visti tutti, sì. Per cui andare a ripescare uno a caso, eccetera.
Beh, lì non c'è neanche tanto la continuity, è proprio raro che ci sono qualche episodio a coppia, però in realtà poi non è che c'è uno sviluppo particolare della storia, sono al viaggio, loro vanno più o meno dappertutto.
Ma con X-Files anche, io lo faccio con i DVD di X-Files.
Tu c'hai i DVD a mano, li mischi un attimo.
Tutti graffiati adesso sono.
No, comunque appunto, dai, tutto sommato. Certo, non è una top feature, però è una di quelle cose che...
Ma ti guardi X-Files in DVD, davvero?
Sì, ragazzi.
Ma scarica i piratazzati in HD, tanto la licenza ce l'hai che hai pagato i DVD, ti scarichi in HD, non farti male alla vista. C'è un televisore da 2 milioni di pollici, te li guardi in risoluzione, cioè, arriva Santa Lucia, ti crocifigge. Santa Lucia famosa. vi racconterò la barzelletta di Santa Lucia in
posto. Siamo a Pasqua, su.
E appunto, abbiamo fatto reset ieri, adesso si ricomincia.
Mannaggia,
l'intelligenza artificiale ha sviluppato un nuovo sport.
L'avete completamente letto? Nuovo
da
con
zero.
Regole nuove.
Gli è andato zero. In pasto a queste reti neurali le regole di 400 sport esistenti.
Ok,
e lui ha ricostruito tutto il suo cervello in base ai 400 sport diversi e ha detto crea un nuovo sport e l'ha fatto. In realtà ne ha creati una dozzina di migliaia e poi
hanno selezionato uno che sembrava ragionevole.
Sì.
Ok. E com'è? Divertente?
Allora, squadre
come
di
la
sei
pizza
giocatori,
col jellyfish.
Squadre di sei giocatori che competono su un campo con tre cancelletti aperti. Ok?
Mm-hmm.
Una volta che tu hai fatto passare la palla attraverso il cancelletto centrale, il tuo team, la tua squadra, deve fare gol in uno degli altri cancelletti terminali agli estremi. Okay. E aggiungi un punto extra se, come si traduce, se fai passare la palla attraverso il cancelletto non direttamente ma attraverso un rimbalzo come nel biliardo, no? Se fai la sponda
se fai la sponda
non puoi neanche stare fermo perché la palla si deve muovere ogni 3 secondi, questo non lo dice l'articolo.
Giustamente l'intelligenza artificiale non ha né mani né piedi,
però c'è il video, se volete faccio partire il video ve lo dico, fammi vedere cosa dice l'articolo.
Faccio sapere perché siamo curiosi.
Questo è il libro delle regole che c'è cosa. Vedo dei droni, vedo un campo. La palla è fatta è ovale come quella del rugby. Un campo, tre centravanti, tre difensori, tre gates, tre
porte.
Porte. Sì. Si passa per
col
calcio con le mani. Si passa attraverso il gate centrale, la porta centrale per attivare l'attacco. Solo un difensore può stare al gate centrale. Non ci capisco un cacchio. Comunque se la passa sia con le mani che con i piedi. Non si può spingere, non si può calciare, non si può stoppare la palla. basta, queste sono le regole di base.
Cioè non la puoi trattenere.
No, puoi trattenere, la puoi tenere al massimo 3 secondi. Ma sembrano divertirsi, questa gente qua.
Beh, il filmato sarà un filmato pubblicitario.
Puoi abbassare il volume, che tanto non vedete il video.
Per la verità sentiamo solo questo gran chiasso, diciamo. Esatto.
È abbastanza movimentato, almeno sembra dal video. Però.
Squadre miste, vedo, maschi,
scusa.
Ci si diverte un sacco.
C'è la violenza, c'è la parità di genere, c'è tutto. C'è un gioco nuovo che arriva da Silicon Valley, ci vuole. Vabbè.
Ma, bello.
Probabilità di successo?
Penso zero, sì, sono abbastanza d'accordo.
Dai, 0,1, dai, 0.
Va bene.
Beh, non si sa mai.
Che casino ha fatto Tim Cook con Qualcomm? Non vogliamo più i vostri litigi, vi facciamo causa, non vi paghiamo i brevetti, ci facciamo causa a vicenda, ci scanniamo, eccetera, noi utilizzeremo i modem di Intel per farvi il mazzo, eccetera. Poi arriva Pasqua e fanno la pace.
Sì, ha trovato il libretto degli assegni.
La pace ha dato un po' 7 miliardi di dollari, però insomma, ok.
Gli ha dato 7 miliardi di dollari e pagherà 8-9 dollari per ogni iPhone venduto in royalty, quando fino a prima di tutto sto casino ne pagava 6-7. Per cui insomma si sono dati.
Direi che quelli di Qualcomm stanno stappando champagne.
Sì, sì, è un po' meno quelli di Intel che invece avevano già creato la linea di produzione per i modem 5G per la Apple, che invece si andrà appunto a rifornire da Qualcomm.
E Intel ha detto che uscirà dal mercato dei 5G.
Pua, pua, pua.
Ma scusa.
E vabbè.
Ma era il caso di fare tutto sto casino? Sì, direte voi, ragazzi. Gli avvocati devono anche mangiare, poverini, però.
Quegli avvocati là mi sa che hanno mangiato molto bene.
Hanno mangiato bene, decisamente.
La transazione da 7 miliardi, insomma.
Sì, pure che prendi una royalty del bol dell'1%.
Mica male.
Sono 70 milionazzi, giusto? Sì.
Effettivamente.
Non male.
Cosa? Anche questa. Siamo nella scuola, Max. Registro elettronico, docenti, non spiega ai genitori.
Senti,
perché
non
del
mi
voto.
Parlare del registro elettronico, ecco. Per favore, perché io perché? Qui ci convivo col registro elettronico, come sanno i nostri ascoltatori, mia moglie insegna, quindi questo è un tasto dolentissimo.
Spiegami.
Come solito, diciamo, è l'introduzione di innovazioni che sono assolutamente interessanti, però con una scarsa attenzione alla formazione di chi lo deve utilizzare. Il registro elettronico è abbastanza complesso, perché sostanzialmente trasforma e mette su piattaforma digitale quello che tutti noi conosciamo, che è il classico registro del professore. Quindi che serve sia per monitorare la presenza degli allievi, quindi c'è questo discorso di fare l'appello e registrare le presenze, che crea una serie di problemi, mi racconta mia moglie, giustamente, rispetto agli ingressi in aula in ritardo, no? Chiaramente tutti questi strumenti sono degli strumenti che in qualche maniera si prestano ad essere usati in forma molto rigida rispetto al passato, o viceversa in forma molto lasca, ma poi rischiano di diventare un boomerang, perché oggi c'è una grande conflittualità nella scuola. E l'altra cosa ovviamente è il fatto che tu praticamente sul registro, ogni volta che metti in atto un'azione formale del tipo ti assegno un voto, il voto viene immediatamente reso visibile ai genitori degli studenti. Anche lì, come al solito,
c'è la notifica push.
Non so se è push in senso stretto oppure banalmente, comunque i docenti
consultabile, liberamente consultabile.
Sì. Okay. Questo non lo so, se vuoi possiamo anche chiederlo in diretta. La notizia, a quanto capisco, cioè, ho letto solo il titolo per la verità, cioè questo fatto che diceva che non c'è la spiegazione del voto, però forse ho frainteso, perché che cos'è la spiegazione del voto? Mi sfugge un attimo.
Se non lo sai,
io in quanto docente dico il voto è la spiegazione, no? Cioè io faccio il mio mestiere di valutatore di uno studente che si concretizza nell'espressione di un voto.
Certo.
Per cui mi sfugge che cos'è la spiegazione del voto.
Anche perché a mia memoria, quando c'era il registro cartaceo, si metteva il votino e basta. C'era la griglia e tu mettevi il voto, non mettevi una descrizione qualitativa.
No, infatti, però no, ripeto, non ho letto l'articolo e quindi non so qual era l'argomentazione.
Sì, no, effettivamente il tuo ragionamento non fa una piega.
Ti dicevo, se posso raccontare l'esperienza, è che i docenti non sono stati formati all'utilizzo di questo strumento e che quindi c'è un grande disagio nell'interpretare quelle che sono le caratteristiche del mezzo digitale, no? Che è appunto l'immediata trasparenza e comunicazione istantanea di quello che fai, mentre invece prima, no, la flessibilità che uno aveva, è chiaro che andava un po' fuori dagli aspetti squisitamente formali, no? Ma spesso tu trascrivevi sul registro alla fine di un processo di valutazione un pochettino più completo. Invece adesso tu praticamente, se metti mano al registro, quell'atto rimane di fatto, no? C'è un log che dice: in quel giorno, in quell'ora, in quel minuto tu hai messo il voto, quel voto è immediatamente visibile. E di conseguenza ci vuole una, come dire, una consapevolezza dello strumento e della relazione che c'hai con lo studente e con la famiglia, che è molto diversa,
certo,
da quella che c'avevi prima. E su questo,
la rigidità,
da quello che mi racconta mia moglie, la classe docente media non è affatto preparata, quindi no, o ne fa un uso inconsapevolmente ingenuo, per esempio nel tentativo di rispettare, di rendere un po' più flessibile questo discorso degli ingressi, per esempio, tu aspetti un attimo e l'appello, invece di farlo alle 8:15, lo fai, di fatto lo registri alle 9:15.
Ho capito.
Dopodiché ti fanno causa perché dicono che praticamente... sì, perché qualcuno mi ha mutato. Mi sentite?
Io ho perso tutti e due. Michele, tu ci sei?
No, io ci sono, mi senti?
Abbiamo perso Max.
Sì. No, ma c'è qualcuno che mi ha...
Adesso ti sei tornato di colpo. E...
Mi sentite?
Prego, lo lasciamo in registrazione se ci sei ancora. Max?
Io ci sono.
No,
ma non ti sentiamo.
C'hai qualche problema di cavo che è un po' vario.
Prova adesso.
Mi sentite?
Adesso sì.
Mi è comparsa la scritta: another participant muted your microphone.
Eri tu, Michele?
Non so chi di voi mi ha mutato.
Attenzione, perché c'è questa feature, può essere molto utile.
Sì, col doc la possiamo usare.
Ma pensa a te.
Vabbè, non so se mi avete anche
nessuno di noi,
ma insomma,
c'è il fantasma di Skype.
Che te devo dire?
Ma come siamo messi? E vabbè, quindi pollice verso per il registro elettronico.
No, come al solito, appunto, siamo di fronte a una cosa che ha la sua validità, ma che bisognerebbe governarlo il cambiamento.
Certamente, però a volte bisogna anche buttarsi, no? Per vedere criticità e poi gli spigoli si smussano con l'uso.
È quello che hanno fatto.
Voilà. Prototipo di Instagram, un prototipo del design di Instagram, è comparso, è stato pubblicato, dove scompare il numero dei like sotto ogni post. Ed è subito piaciuto un casino a tutti i commentatori. Effettivamente, se dai social network, specialmente un social network come Instagram, che ha una grossa componente di narcisismo nel suo utilizzo, se levi il numero dei like che ha ricevuto il tuo post, non lo so, da una parte potrebbe essere, no, decisamente lo rendi meno stressante per chi lo usa, specialmente magari per utenti più giovani che sono in cerca di un riconoscimento sociale e possono soffrire in caso di un mancato riconoscimento sociale. Peraltro non si rischia di togliere un plus, un'utilità, non un'utilità, ma un richiamo.
Una caratteristica
può essere meno interessante,
fondamentale.
Ecco, può essere meno interessante un Instagram senza il numero dei like.
Allora, da quello che tu hai detto è corretto, nel senso, il narcisismo, soprattutto in questo mondo di influencer o pseudotali, è probabilmente la componente chiave. E se dovessi scegliere una delle variabili, sicuramente quella del like forse è ancora più forte di quella dei follower, perché ad esempio il numero di follower non è immediato, lo devi andare a guardare all'interno,
devi aprire il profilo,
devi andare ad aprire il profilo, quindi la prima cosa che tu vedi è questa, per questa foto ha visto 8000 like, che possa essere positivo sia dal punto di vista dell'ecosistema Instagram, nel senso della qualità dei post e dei commenti, sì, boh, forse, nel senso, se tolgono il like probabilmente poi si trovano altri numeri da andare a guardare, il numero dei commenti o ancora appunto il numero dei follower. Però potrebbe essere un esperimento che, come, dal punto di vista dei contenuti, magari può anche far la pena fare. Visto dal punto di vista di Instagram e quindi di Zuckerberg, non credo che gli porterebbe nessun plus. Perché comunque andresti a togliere quella che tu dici giustamente. In questo momento è una feature, una caratteristica molto molto importante per come funziona oggi Instagram. Sarebbe un bello scossone, ecco. Certo. Non è detto che un business voglia fare.
Scossoni, certamente.
Esatto.
Certamente. Però lasciateci.
Però i test funzionano anche a quelli. I test funzionano anche a quello. Farlo, appunto, proporlo a un tot di numero di persone, vedere quali sono gli effetti sull'usabilità, più che sull'usabilità, sul tasso di uso dell'applicazione. Se aumenta o diminuisce, se diminuisce, andrà nel cestino e nel cassetto degli esperimenti falliti per Zuckerberg.
Però quanto potrebbe essere bello il mondo con questi strumenti elettronici, se fossero pensati per rendere migliore la vita dell'utente invece che per il puro profitto, no? Immaginatevi, no, dei social network senza il tracciamento, con la massima garanzia della privacy, senza l'ansia e la competizione del numero dei like e dei follower, senza
la pace nel mondo.
Ma è lì che dobbiamo andare, no?
Dovremmo.
Sì.
Ma chi è che spinge in quella direzione? Nessuno spinge quella direzione.
Perché neanche per gli utenti, probabilmente, perché poi gli utenti
solo
di Facebook,
noi il giorno
anche
di Pasqua, Max.
Esatto. Noi il giorno di
solo noi il giorno di Pasquetta lo facciamo, e per il resto conta niente. E vabbè, ci consoleremo con i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione, Digitalia, le voci di Digitalia selezionano per voi un gingillo. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Michele, cominci tu.
Comincio io, visto che poi oggi è anche il giorno della Terra, con un'applicazione appena lanciata in Italia, che si chiama Too Good To Go, che fa da aggregatore di locali nella zona o nella tua città. Non so se è disponibile in altre città oltre a Milano, ovviamente, quindi in realtà sì, vedo che dalla mappa è disponibile anche in altre città, e niente, aggrega quelli che sono ristoranti, bar nella vostra zona che hanno del cibo a fine giornata che potenzialmente si andrebbe a buttare se non potesse essere utilizzato, e li mettono a prezzi più bassi. In realtà, da quello che, non l'ho provata, però tu vai nell'applicazione, cioè da disponibilità in un ristorante della zona, ti dice quello che è il costo di mercato di questa magic box, come la chiamano loro, e il costo reale. Vedo ad esempio un bar qua vicino che ti dà per 2,99 euro l'equivalente di 9 euro di prodotti. Non dice in realtà cosa c'è dentro. Tu puoi schiacciare compra, e poi vai lì, ti dice anche vai con la tua borsa, con le tue scatolette di plastica per prendere il cibo, e cibo che appunto invece andrebbe buttato. Potrebbe essere, perché no, una buona idea, dato che siamo in una società in cui si butta cibo a profusione. Provatela e fateci sapere se avete avuto esperienze positive.
Molto interessante. Grazie.
Mio nonno li chiamava gli scampoli.
Gli scampoli.
Sì, si faceva la stessa cosa nel mondo, diciamo, antico di un tempo. Mia nonna, che era una professionista, casalinga professionista del mercato, andava nell'ultima mezz'ora di chiusura del mercato, dove chiaramente appunto c'era No, c'erano tutti questi diciamo residui tra virgolette dei prodotti in vendita che venivano proposti con un prezzo molto molto basso, altrimenti finivano nella spazzatura.
Ah, vedi. Invece mio zio andava direttamente nel cassonetto dopo le 9 di sera.
Si vede che abbiamo ascendenze familiari diverse.
Grazie Michele, si scherza, però effettivamente anche per, non lo so chi...
No, ma è una grande idea questa.
Certo, anche sistematizzare
una società
per
chi si
procura il cibo anche per i bisognosi, perché una Caritas o cose più
come
piccole,
no?
che si appoggiano a servizi del genere per pagare, ma di meno, e poi distribuire a chi ne ha bisogno, perché no? Belle cose. Max,
ecco,
hai anche tu un gigiro per noi, Max?
Certamente, stiamo sempre completando, avete visto ormai da qualche settimana, da qualche mese, la nostra biblioteca digitaliana con riflessioni sempre più approfondite sulla parte, sull'impatto della tecnologia sul nostro mondo, sulla nostra vita. Vi propongo un libro di un collega che ho già citato e credo di aver già gingillato per quanto riguarda un suo intervento al Festival della Mente, che si chiama Luciano Floridi, è professore di filosofia ed etica all'Università di Oxford e devo dire che ha un dono particolare per la divulgazione, è veramente estremamente chiaro, sia quando parla, le sue lezioni sono affascinanti, sia quando scrive. Ha scritto un libro che si intitola La Quarta Rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo, è un bel volume da aggiungere appunto ai tanti che sto consigliando, che diciamo ognuno dei quali inquadra in una maniera un po' diversa e suggerisce approcci un po' diversi. Qui è un filosofo che parla, no? Quindi sottolinea in particolare gli aspetti etici e il modo in cui la vita online sta trasformando la vita diciamo offline e come le due si stanno compenetrando l'uno con l'altro. Una lettura interessante in italiano, molto bella direi, cioè sia in versione cartacea che in versione ebook.
Grazie Max. E va bene, rimaniamo in ambito universitario. Da Princeton, l'ultimo gingillo per oggi, Princeton IoT Inspector, è un software per macOS che si installa sul vostro computer e inizia a sniffare la vostra rete e fa il monitoring per voi di tutti i device smart che potete avere in casa e dell'attività, delle loro attività che combinano sulla rete a vostra conoscenza o a vostra insaputa. Interessante. Oggi il mondo delle cose smart, l'Internet of Things e le evoluzioni di quella, lo vediamo anche sul nostro Slack, è uno dei canali più in fermento, quello dedicato a makers e cose del genere. E beh, può essere interessante, provatelo, fatemi sapere. Princeton IoT Inspector insieme agli altri gingilli del giorno su digitalia.fm, sezione appunto gingilli del giorno in fondo alle note dell'episodio. E dopo il gigi del giorno, le note finali molto brevi, ci siamo un po' dilungati questa puntata. Le note finali sono sempre le stesse: raccomandazioni, portate amici, orecchie fresche, fate bella figura, fate un favore ai vostri amici, fate un favore a Digitalia, lasciateci qualche recensione positiva, quelle aiutano sempre. E poi il modello di business, anzi di sussistenza e sopravvivenza, lo conoscete, continuate a supportarci come avete fatto fino ad oggi, noi ve ne saremo eternamente grati e continueremo a lavorare per voi. Direi che per questa sera è tutto. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola, un saluto anche da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima per il decennale con una nuova puntata scoppiettante di Digitalia.